Buonasera. Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale di lunedì 28 novembre e passo la parola al segretario per l'appello.
Guerzoni.
Presente.
Leoni. Presente. Pederzini. Presente. Camellini. Mi risulta ammalato, vero? Ok. Gardini. Presente. Benatti. Non c'è.
Sì,
E via.
È in un'altra regione per lavoro.
Ah, per lavoro. Di Nardo. Presente. Baroni. Tebasti, presente. Rubbiani, presente. Vandelli, presente. Moscatti, presente. Mazzacurati.
Presente.
Ok.
Punto numero 1, approvazione verbali della seduta precedente. Parola al dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale seduta precedente, voto unanime. Ratifica variazione numero 12 al bilancio di previsione, voto favorevole 3, 9, 3 contrari, Rubbiani, Vandelli e Mazzacurati. Approvazione di addendum alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario tra i comuni soci di AEMAG S.P.A., voto favorevole unanime. Concessione di deroga ai fini del rilascio di permesso di costruire in deroga a destinazione d'uso la distanza fra fabbricati dai confini fissati agli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 della regione Emilia-Romagna. Piano particolareggiato, area Casello, ditta Emiliana Serbatoi, voto favorevole unanime. Approvazione del piano urbanistico attuativo, l'iniziativa privata in variante a secondo stralcio e piano particolareggiato, area Casello, di cui la delibera del Consiglio Comunale 44 del 30 luglio 2015, voto unanime. Ordine del giorno presentato alla lista civica cambio centrodestra, protocollo del numero del 15 luglio 2016, ad oggetto organizzazione e programmi didattici connessi all'educazione affettiva, bullismo, violenza e teoria gender. Respinto con voti contrari 9 e voti favorevoli 1 e 2 astenuti, Rubbiani e Vandelli.
Osservazioni? Nessuno? Quindi mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità.
Arrivo,
Punto numero 2. Ratifica variazione numero 15 al bilancio di previsione 2016-2018. E per l'illustrazione passo la parola all'assessore Burlando.
Sì, grazie. Allora, abbiamo tre delibere da guardare, due sono variazioni e l'altro è l'utilizzo del fondo di riserva. Sono state tutte esaminate sabato mattina durante la commissione e procedo rapidamente all'illustrazione. La prima, la numero 15, ratifica variazione al bilancio di previsione, si compone di solamente due voci. Una previsione di maggiore entrata e altresì di maggiore spesa per un importo di 12.900 euro, come maggiore entrata per contributi regionali a sostegno di processi partecipativi, come noto in base a quello che l'amministrazione sta facendo sul tema, e la spesa naturalmente destinata quindi al processo partecipativo laboratorio POC, quindi tutta l'attività che è stata illustrata anche in questa sala. L'altra voce è una variazione compensativa invece di spesa corrente di 20.000 euro relativa a un intervento di riparazione urgente, nel senso che era da fare subito, su una macchina operatrice Benfra, quindi un cespite comunale da utilizzare durante la stagione invernale in caso di neve e gelo. In questo caso finanziata da economie sulle spese per assunzione di personale che nel frattempo si erano verificate. Quindi la variazione comporta questi due importi.
Grazie. A chi la parola? Niente. Moscatti.
Molto rapidamente, si può chiedere un delucidamento sull'entità del danno avuto dal macchinario che, per il quale sono stati spesi 20.000 euro per la riparazione? Grazie.
L'entità del danno?
La tipologia. Che tipologia di sistema.
Danno? No, io onestamente questi, porta pazienza questi dettagli.
C'è con noi il dottor Bertolani. Si è messo in contatto con l'ufficio tecnico per avere delucidazioni.
Allora, a me l'ufficio tecnico aveva detto che c'era un problema al sistema idraulico, per cui c'aveva una perdita di potenza nella pala, insomma nell'impianto di sollevamento, quindi cioè, si riesce a usare ancora, però se ci sono dei pesi notevoli o fai molti movimenti o altrimenti non riesci. Quindi per esempio se abbiamo bisogno di spostare il sale da spargere sulle strade, dopo non si riusciva. Quindi il problema, diciamo, funziona ancora, però ha perso potenza e quindi è da riparare. E prenderne un'altra usata costava molto di più e quindi la scelta è caduta sulla riparazione.
Grazie Bertolani. Altre considerazioni? Nessuno? Allora, mettiamo in votazione. Chi è a favore? Mi dimentico di votare. Unanimità. Punto numero 3, variazione numero 18 al bilancio di previsione 2016-2018, e quindi passo di nuovo la parola all'assessore Burlando.
Allora, in questo caso la variazione è un pochino più corposa, anche questa è stata esaminata sabato e soprattutto è l'ultima che è possibile fare prima la approviamo stasera, che è il 28, poi con il mese di novembre dopo non sono più possibili ulteriori variazioni. Quindi naturalmente si è cercato di ragionare su tutto quello che era noto ai servizi ed è stata fatta una ricognizione. Poi naturalmente qui stiamo parlando ancora di un bilancio di previsione, tutto il resto avverrà poi con il consuntivo. In ogni caso, in questa delibera relativamente alla parte corrente c'è una previsione di una minore entrata IMU sull'esercizio 2016 per 43.632 euro, determinata, è ancora una previsione naturalmente, quindi non è ancora una certezza, però è determinata in base ai versamenti ricevuti, quindi sostanzialmente all'acconto, e si potrà essere più precisi ovviamente con il versamento del saldo, che però sappiamo che cade a dicembre, quindi saranno informazioni che avremo solo nell'anno nuovo. E sempre nella parte corrente, trasferimenti dalla regione per 15.600 euro relativa ai servizi educativi da 0-3 anni che poi vengono trasferiti all'Unione. Previsione, quindi di nuovo previsione, di trasferimenti per 10.000 euro, è stato spiegato che può essere un importo che potrà essere un po' diverso dalla proloco locale, sempre da trasferire all'Unione per progetti di aiuto alle popolazioni dell'Italia centrale colpite dai recenti eventi sismici. Quindi qui si tratta di una sostanziale partita di giro di un'attività invece naturalmente molto importante come contenuto di solidarietà alle popolazioni colpite dagli eventi di ottobre e di novembre. E previsione di una minore spesa complessiva di personale per 61.450 euro, quindi qua è stata fatta una ricognizione complessiva, si parla ancora di previsione, poi ci saranno i dati assestati. Previsione di maggiori trasferimenti all'Unione per complessivi 26.089 euro, e tra una serie di voci che sono il riversamento del contributo regionale citato prima, il riversamento delle somme raccolte dalla Proloco che abbiamo citato e l'imputazione su un programma pertinente al riversamento di un contributo del Ministero, il MIUR, Università e Ricerca Scientifica, per i pasti insegnante scuole. Infine vengono citate minori spese per 9.023 euro di vari capitoli e il ripristino del fondo di riserva, questo magari ricordiamocelo, per 26.351,97. Dico ricordiamocelo perché nella delibera successiva è data informazione su un utilizzo del fondo di riserva per 20.900 e per 1.500 euro. Con questa delibera di assestamento ce ne rimettiamo di più, quindi lo andiamo a ricostituire. Per quanto riguarda la parte investimenti, la variazione parla della contabilizzazione sia in entrata che in uscita come spesa per una cessione gratuita di aree, di sedime, di opere di urbanizzazione primaria per circa 237.000 euro. Adesso dov'è che me lo sono segnato? Qui c'è il documento che parla del mappale, foglio 21, mappale 401, e in sostanza la zona è quella tra via San Martino e via Paganini, come era stato richiesto. E E previsione in entrata e spesa di contributi regionali per 235.000 euro destinati agli interventi sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti in convenzione poi da Acer. Una variazione compensativa, anzi ce ne sono due variazioni compensative, una per 45.000 euro che vengono prese dal capitolo della viabilità, sostanzialmente quello relativo all'illuminazione pubblica, per interventi sui cimiteri per spese di progettazione, e l'altra invece di 40.000 euro, sempre dallo stesso capitolo, per la manutenzione degli edifici. E infine viene fatto riferimento a una parte investimenti 2017 e di un'entrata dalla regione per 420.000 euro destinati in spesa dell'edilizia scolastica. Poi direi che è sempre quell'importo che sappiamo che sono la parte della regione e la parte del comune. L'altra, la previsione di un'entrata da privati, sostanzialmente quindi poi da trasferire alla provincia per interventi sulla viabilità per 270.000 euro. Quindi qua in un atto ufficiale abbiamo un importo citato i privati, il privato sappiamo qual è e sappiamo anche l'intervento qual è, cioè quello della rotatoria. Ieri sera sono state spese delle parole, credo, importanti e impegnative anche dal Presidente della Regione, quindi speriamo che nell'ambito di tempi non più biblici, anche se in Commissione quando mi è stato chiesto ho fatto delle previsioni abbastanza prudenti, perché se tutto fila liscio speriamo di metterci il meno tempo possibile, ma essendoci ancora diversi passaggi di mezzo non è affatto detto che bastino pochi mesi. L'intervento naturalmente è quello relativo alla rotatoria. Questi sono gli elementi della variazione numero 18, scusate, che è l'ultima dell'esercizio. Scusate, ma non è che stia particolarmente coso, vi dico subito che appena finisco i miei punti me ne devo andare a casa. Scusate, ma...
Grazie Burlando, passo la parola prima di aprire la discussione un attimo all'assessore Leoni per una specifica sulla quota pro terremotati.
Abbiamo deciso con Bruno di mettere la quota 10.000, anche se ad oggi i soldi raccolti con la cena del 12 novembre sono 8.195,41 e il conto corrente è stato utilizzato quello della Proloco, in quanto la protezione civile non ha un conto corrente, quindi tutta la fatturazione e i soldi che sono stati raccolti sono stati depositati sul conto corrente della Proloco. Sul conto corrente della Proloco. E verrà poi fatto un trasferimento dal conto corrente della Proloco al conto corrente del comune nei prossimi giorni. L'unica cosa che manca da pagare è la SIAE, quindi appena abbiamo pagato la SIAE dopo facciamo questo trasferimento. Abbiamo messo 10.000 anche perché un'altra associazione ha detto che ha parlato con il sindaco e hanno concordato una devoluzione di 1.000 euro, quindi si arriverebbe a 9.195, insomma 10.000 era una cifra con qualche magari altra donazione di privati, 10.000 ci sembrava una cifra insomma possibile da raggiungere, ecco. E la cena è andata bene, qualcuno di voi era presente, quindi ha notato che le persone erano numerose che hanno partecipato, quindi per quanto mi riguarda io sono molto soddisfatta. Poi sul giornalino comunale insomma daremo i ringraziamenti. E...
bene, grazie. A chi la parola? Consigliere Rubiani.
Grazie sindaco. Finché ho la voce, perché se parto così non so dove vado, ma solo per avere un chiarimento, gli 85.000 euro che togliamo dall'illuminazione pubblica e vanno ai cimiteri, manutenzione edifici, cambiano qualcosa nel programma di aggiornamento, adeguamento che era in corso, oppure è stato completato e quindi si possono togliere, eccetera? E relativamente a una parte di questi 45.000, volevo avere un dettaglio maggiore, magari è stato dato in commissione, ma non ci ricordiamo sinceramente, lo ammettiamo, per spese di progettazione cimiteri, punto interrogativo, che cosa esattamente non è stato detto. Ok, non è stato. Grazie.
Ci sono altre domande? No? Allora, per la risposta, non l'avevo visto, consigliera Mazzacurati.
Chiedevo, per posso già chiedere al responsabile dei servizi, per quanto riguarda la, ne avevamo parlato anche nella precedente commissione, il minore entrata di gettito IMU, vorrei che anche il revisore mi certificasse che so che lei cerca di essere sempre più prudenziale possibile, cioè di calcolare un maggiore gettito IMU, poi dopo in base a quello si vede quello che viene poi realmente incassato, però chiedevo che effettivamente non fosse stato utilizzato per rispettare il pareggio di bilancio, quindi chiedevo che poi le spese rispettassero tutte quelle che sono la normativa, ecco, i crismi di legge che ci sono da rispettare, cioè che non fosse stato utilizzato il maggiore gettito IMU per arrivare al pareggio di bilancio.
Il responsabile risponderà, mi limito a dire che qua c'è una previsione di minore entrata e non di maggiore, come è stato affermato, e soprattutto tutte queste delibere di variazioni, naturalmente io non lo ricordo tutte le volte per non annoiare, ma naturalmente sono tutte fatte a pareggio di equilibrio di bilancio, quindi non, su questo non ci possono essere dubbi, anche perché non verrebbe rilasciata neanche il parere favorevole degli organi. Dopodiché abbiamo di solito poi il parere anche del revisore, quindi come dire, almeno dubbi di questa natura, quindi possono essercene tecnici, politici o di altra natura, ma sulla formazione degli atti e sull'equilibrio sostanziale le variazioni si possono fare solamente così.
Dottor Bertolani.
Sarò breve. Allora, per quanto riguarda l'IMU, nel bilancio di previsione era stato messo un importo in base al gettito dell'anno prima, anzi dell'acconto, perché il saldo ancora non c'era. Ovviamente nel momento in cui era stato messo si sapeva che era un po' più alto, perché c'erano tutta una serie di norme che ce l'avrebbero abbassato e che poi però ci avrebbero aumentato i trasferimenti compensativi, e si era anche detto speriamo che non vengano sottostimati dal Ministero questi effetti. Poi avevamo fatto una prima riduzione dopo l'estate, poi guardando in sede di questa variazione, nel momento in cui abbiamo ricontrollato tutti i versamenti che sono arrivati anche nei mesi successivi, e si è visto un andamento più basso del previsto. Poi da cosa è stato causato questa minore entrata lo scopriremo man mano che faremo l'attività di recupero e evasione, perché o c'è qualche, da noi basta che una o due ditte un pochino grosse abbiano qualche difficoltà, il gettito cala, così come basta che il Ministero abbia sottostimato l'effetto magari dei parenti primo grado che li hanno assimilati, e quindi dopo ci ritroviamo con un minor gettito, però lo riusciamo a vedere, diciamo, facendoci dell'attività l'attività di controllo, e per fare l'attività di controllo però prima devi acquisire tutti gli aggiornamenti delle varie proprietà, quindi non è che riesci subito istantaneamente a vedere a cosa è dovuto il calo, però guardando il gettito dell'acconto e vedendo che anche nei mesi successivi non è che sono arrivate le entrate significative, si è deciso di calare la previsione 2016, anche perché mentre si faceva la previsione 2017 si è visto che c'era qualcosina, che mancava qualcosa, e quel qualcosa che manca però non è stato compensato da maggiori trasferimenti, quindi diciamo lì adesso sarà da vedere se c'è appunto o qualcuno che è in difficoltà e non riesce a pagare, oppure alla fine il rischio sottostima da parte del Ministero è diventato una certezza. Poi, visto appunto come è fatto il tessuto produttivo di Campo Gagliano, l'IMU ha di suo delle oscillazioni di decine di migliaia di euro, perché appunto le ditte i capannoni grossi ti muovono somme grandi. Anche se noi il grosso va allo Stato, però anche su di noi c'hanno un loro effetto, e questo era per l'IMU. Invece per l'illuminazione pubblica, praticamente di quello che si era stanziato L'ufficio tecnico nel fare nelle varie verifiche di quello che si riesce a fare con le nostre forze, considerato che ci è andato, che è andato anche in pensione l'ingegnere e poi verrà sostituito, non è ancora stato sostituito. Quindi nelle valutazioni è stato visto che l'illuminazione pubblica non si riusciva a fare quello che si sarebbe voluto fare e quindi i soldi che erano lì se ne sono messi una quota sugli edifici, perché invece lì abbiamo esaurito le risorse. Quindi se nel mese di dicembre abbiamo qualche imprevisto, dopo, riuscivamo a intervenire, però dal punto di vista del bilancio li dovevamo mettere dove trovavamo. Invece i cimiteri, questo qui ci serve, sono stati stanziati perché adesso dobbiamo valutare. Si dovrebbe fare una progettazione legata al cimitero per vedere se si riesce ad acquisire un contributo da parte della Legione legato sempre al sisma. Però, quindi intanto i soldi sono stati messi, poi dopo si faranno le valutazioni, se si riesce ad avere quel contributo bene, altrimenti niente. Però visto che dal punto di vista del bilancio c'è una sua missione, il suo programma, visto che c'era la possibilità, l'abbiamo messo imputato correttamente. Poi noi abbiamo un bilancio piccolo, quindi le missioni e programmi sono tante, alla fine riuscire ad avere i soldi nella missione programma giusto non è sempre facile. Quando si può, cerchiamo di farlo.
Bene, grazie dottor Bertolani. A chi la parola? Mazzacurati.
Sì, io avevo ben seguito le commissioni, chiedevo solo, sapevo di questa sottostima, c'era stata, sovrastima, ecco, c'era stata detta in commissione, cercavo solo di capire che non fosse stata utilizzata per avere il pareggio di bilancio, questo chiedevo, altro. Poi ho capito e ho seguito quello che mi ha detto, io chiedevo questo.
A chi la parola? Qualcuno? Niente? Mettiamo in votazione. Allora, mettiamo in votazione il punto numero 3, variazione numero 18, il bilancio di previsione 2016-18. Chi è a favore? Allora, centro-sinistra insieme per Campogalliano e futuro per Campo. Stasera, a favore. E contrari? Nessuno? Astenuti? Progetto per Campogalliano e cambio campo. Allora, no, l'avevo già chiesto, contrari, qui, e nessuno però aveva alzato il braccio. Allora, rifacciamo la votazione. Chi è a favore? Centro-sinistra insieme per Campogalliano e futuro per Campo. Contrari? Cambio campo. Astenuti? Progetto Campogalliano. Immediata eseguibilità? Uguale. Bene.
Mi consente un intervento, sindaco, fuori onda? No, sull'immediata esecutibilità. Ah, è registrato? No, ma non è la variazione, posso capire. Non l'ho fatto l'altra sera in teledagine perché con la Turci ci eravamo già ticchettati appena un po' e non volevo esagerare. Però l'immediata esecutività, lo dico a modo di riflessione di tutti noi, l'immediata esecutività per me, burlando che siamo vecchi del Consiglio, diciamo così, di anni fa, era una cosa che serviva per ridurre, come oggi, per ridurre i tempi di e fare una cosa in tempi rapidi, ma era come la decretazione d'urgenza. 30 anni fa ne capitava uno ogni tanto, adesso è tutto. Allora, l'immediata esecutività, lo dico ma per tutti noi, toglie al cittadino quei 60 giorni o 30 giorni, adesso poi la dottoressa ci correggerà, che gli permettono di sapere che abbiamo deliberato qualcosa ed eventualmente alzare una manina e dire scusate, ma io avrei un'opposizione da fare. Allora, capisco che è comoda, magari fossimo lì faremmo di peggio, non dico che faremmo di meglio, però oggettivamente dobbiamo pensare tutti insieme, quindi non è un'idea nostra o di qualcun altro, che è un sistema che sta togliendo al cittadino un pezzo di diritto che ha. E quindi ecco, io inviterei davvero, pensiamoci un po' prima e cerchiamo di utilizzarla molto meno, se no poi bisognerà che ognuno alzi la manina quando è ora a seconda del. Grazie.
Va bene, grazie Rubiani. Grazie Rubiani, grazie. Dunque, punto numero 4, comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva dell'anno 2016. Burlando.
Allora, questo si riferisce a due delibere che sono state assunte, vi ho già citato prima gli importi, comunque sono le delibere 93 del 26 ottobre e 101 del 16 novembre, in cui sono stati effettuati dei prelevamenti dal fondo di riserva. Il primo di 20.900 euro complessivi, che adesso vado a dettagliare, il secondo di 1.500 euro. Come detto prima, nella variazione che abbiamo appena affrontato, è stato ricostituito il fondo per un importo superiore, il che ci lascia anche se ormai c'è l'ultimo mese di esercizio, una dotazione il più possibile adeguata per far fronte a eventuali necessità o urgenze. E allora, la prima di complessivi 20.900 euro è composta da due voci: spese per liti ed arbitraggi, prestazioni di servizi, e queste sono spese legali e relative al patrocinio in merito alla causa Vodafone che il Comune sta sostenendo appunto con questa compagnia telefonica su un contenzioso che va avanti da un po' di tempo. E l'altra parte più significativa, quindi questi sono 9.400 euro, per 11.500 euro invece manutenzioni mezzi per tutela ambientale, in questo caso invece la riparazione è stata relativa al cestello della gru. Io arrivo qui poi. Mentre i 1.500 sono stati dell'altra delibera, sono per oneri di pulizia, e quest'anno tra l'altro abbiamo avuto parte delle spese interne, parte delle spese esterne sul capitolo delle pulizie, e soprattutto è stata fatta questo stanziamento anche in vista del lavoro che è stato condotto per la manutenzione e pulizia straordinaria della biblioteca in vista dell'inaugurazione a Edmondo Berselli che ci sarà sabato mattina.
Allora, il punto numero 5, che è in consiglio, che è nell'ODG, lo dico perché anche per i cittadini, oltre che per voi che eventualmente leggono, se qualcuno mai vuole andare a leggere l'ordine del giorno del bilancio, del Consiglio Comunale, avevamo messo e non detto in conferenza capigruppo, però si pensava, insomma, si lavora delle volte anche un po' così, un po' con la fretta, insomma, l'approvazione dello schema di accordo di programma tra il Comune di Campogalliano e la provincia di Modena per la rotatoria di cui tutti sappiamo, però poi l'atto non è finito completamente, quindi alla fine lo togliamo dalle ordine del giorno e lo porteremo in uno dei prossimi consigli comunali, quindi il punto 5 viene cancellato dalla trattazione in Consiglio Comunale. Quindi passiamo direttamente all'ultimo punto, il numero 6, l'interrogazione presentata dalla lista civica Cambio Campo, centrodestra, protocollo numero 8122, ad oggetto presenza nel comune di Campogalliano, profughi e clandestini. La parola per illustrazione alla consigliera Mazza Curati.
Sì, grazie. Quindi oggetto presenza nel comune di Campogalliano, profughi e clandestini. Premesso che la Regione Emilia-Romagna e il Governo, attraverso il sistema di accoglienza richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale umanitaria, accoglie e suddivide i clandestini, suddividendoli pro quota in ogni comune della provincia, a seguito di una notizia che era apparsa il 22 settembre sui quotidiani, nello specifico la Gazzetta di Modena e il resto il Carlino, circa la denuncia di 6 nordafricani clandestini cittadini sprovvisti di qualsiasi regolare permesso di soggiorno nel nostro territorio. E, non abbiamo avuto alcun ravviso dall'amministrazione e non abbiamo approfondito perché pensavamo che non fossero stati divisi i clandestini, e sottolineo l'assessore mi ha sottolineato che il termine clandestini non è corretto al fine della quando ci siamo sentite al fine dell'identificazione, insomma non è la parola corretta utilizzata. Io preferisco però utilizzare clandestini perché finché non ottengono lo status di rifugiato li ritengo clandestini, e a seguito di questa notizia apparsa sulla stampa locale chiedevo alla giunta e a chi ha mandato di occuparsene se sono ospitati nel nostro comune richiedenti asilo o clandestini. Non possono essere evidentemente ospitati, però se vengono ospitati nel nostro comune, quali sono e quanti sono, quali alloggi vengono utilizzati, quali attività vengono effettuate dall'amministrazione, quindi anche il costo di gestione per il controllo delle loro attività e per il sostentamento di essi, e quali azioni di controllo coadiuvate con le forze dell'ordine vengono effettuate. Sì, per questo spiacevole insomma questa spiacevole notizia, ma perché anche sui social o comunque anche a detta di giornalisti sono pervenute diverse fotografie magari di persone che poi erano sprovviste di documenti, che attraversavano l'autostrada in bicicletta, andavano con la bicicletta fino al comune limitrofo che Carpi. Quindi insomma volevo avere una chiarificazione di qual è la gestione da parte dell'amministrazione, perché non ho informazioni in merito. Grazie.
Per la risposta passo la parola al vice sindaco, l'assessore Linda Leoni.
Allora, prima ci terrei a fare una richiesta. Normalmente quando vengono presentate interrogazioni, interpellanze, eccetera, noi ci basiamo sulle cose che sono scritte. Quindi se le scrivete con precisione noi possiamo darvi la risposta precisa. Se quando arriviamo in consiglio saltano fuori altri tipi di richieste, è ovvio che noi non possiamo prepararci con professionalità, che la professionalità, e diventa anche insomma un'antipatico modalità di portare avanti il dibattito, perché non c'è nessuna intenzione di nascondere dati eccetera, dobbiamo solo trovare la modalità e la completezza delle informazioni. Nel nostro comune sono ospitati profughi e un'altra cosa, e quando io ho fatto la telefonata era perché i clandestini per noi non sono le persone che sono ospitate né in ENA, né in Mare Nostrum, né in SPRAR, anche se non hanno ottenuto ancora la certificazione di un permesso di soggiorno a vario titolo. Questo argomento era già stato affrontato il 29 giugno 2015 all'interno di questo Consiglio Comunale, lo riprendiamo e lo riprendo con assolutamente senza nessuna fatica, anzi molto volentieri. Lo status di clandestino è però una persona che non è all'interno di nessun percorso e di nessuna progettualità, e nel momento in cui, dopo la Bossi-Fini, nel momento in cui io, il servizio o qualsiasi altra autorità pubblica ad esclusione della sanità veniamo a conoscenza che esiste un clandestino sul nostro territorio, abbiamo l'obbligo della denuncia. Quindi suddividiamo in clandestini e migranti o rifugiati o profughi, insomma li chiamiamo come meglio crediamo. Quindi nel nostro comune sono ospitati profughi dal 2011, da quando il governo, allora quello di centrodestra, presieduto da Berlusconi, proclamò l'emergenza Nord Africa, conosciuta come ENA. Fu lo stesso governo poi a definire il piano per l'emergenza migranti, che aveva fra i suoi punti, oltre alla gestione dell'emergenza, anche un'equa distribuzione territoriale tra le regioni del territorio italiano. Demandava inoltre la gestione dell'emergenza alla protezione civile. All'epoca ospitammo 5 donne in un appartamento di proprietà del comune, attraverso attraverso un convenzionamento diretto tra comune e protezione civile, che prevedeva il rimborso dei costi sostenuti, compresi quelli dell'alloggio. Apparve evidente, come ho sostenuto nella seduta del 29 giugno, che la gestione diretta a carico del servizio sociale territoriale si dimostrava molto complicata, in particolar modo perché le esigenze delle ragazze ospitate erano ovviamente spalmate sulle 24 ore, mentre l'orario del servizio sociale territoriale era di 6, concentrate nella prima parte della giornata. Nel 2013 l'emergenza Nord Africa fu considerata chiusa e la protezione civile smise di gestirla. Gli arrivi vennero gestiti in ambito territoriale dalla prefettura, prima con il progetto Mare Nostrum, al quale dal 2014 si affrancò il progetto SPRAR. Per quanto riguarda lo SPRAR, vi leggo la relazione che la dottoressa Papotti ha mandato alla consulta dell'integrazione, che racchiude tutti i punti che erano stati con chiarezza tutti i punti che erano stati richiesti. Quindi, con delibera di consiglio numero 19 del 26 marzo 2014, l'Unione Terre d'Argine ha aderito alla convenzione con la provincia di Modena e il comune di Castelfranco, a cui poi si è aggiunta anche l'Unione Terre di Castelli, per la realizzazione del servizio di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo e rifugiati del progetto SPRAR. L'accoglienza è gestita dal soggetto individuato dalla provincia, che è la cooperativa Kaleidos di Modena, ed è fornita in base alle regole del sistema di protezione per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale umanitaria. Il finanziamento dell'accoglienza è garantito dal Ministero dell'Interno. L'Unione delle Terre d'Argine si è impegnata a sostenere la realizzazione del progetto mediante la messa a disposizione dei servizi territoriali favorenti l'integrazione dei beneficiari SPRAR. L'accoglienza per un totale di 18 posti è avvenuta in 3 alloggi da 6 persone ciascuno, che sono stati individuati secondo le disponibilità di mercato, quindi sono alloggi privati individuati secondo le disponibilità di mercato. L'amministrazione ha un rapporto con Kaleidos, tale per cui tutte le ragiono per le 4 amministrazioni dell'Unione Terre d'Argine. Non si vuole andare a ghettizzare, quindi a dire si concentrano tutti gli appartamenti in un unico posto, quindi si cercano di spalmare sul territorio. Abbiamo per lo SPRAR 2 alloggi a Campogagliano di 6 persone, quindi accogliamo 12 persone in SPRAR e un alloggio a Carpi. Le provenienze dei migranti accolti in Unione sono da Pakistan, Gambia, Nigeria, Ghana, Mali, Bangladesh e Guinea-Bissau. Come vedete, rispetto al 29 giugno mancano Iraq e Afghanistan, che invece erano nazionalità presenti fino a giugno 2015. Per quanto riguarda Mare Nostrum, invece, i comuni del cratere sismico sono esentati dall'accoglienza, ma è comunque stata data la disponibilità al gestore a reperire degli alloggi sul territorio dell'Unione. In questo caso, come detto sempre 29 giugno, ero presente io nel 2012 alla riunione in cabina di regia in regione per la situazione del comune di Campogagliano durante il terremoto, che era molto diversa dagli altri 3 comuni dell'Unione Terre d'Argine. Per responsabilità regionale si è dato comunque disponibilità all'accoglienza. La COP Kaleidos, gestore unico per la prefettura di Modena, ha individuato 6 alloggi nei comuni di 2 a Soliera, 3 a Carpi e 1 di Campogagliano, della capacità di circa 10 posti ciascuno. Quindi se sommiamo i 10 posti di questo alloggio ai 12 degli 2 alloggi di prima, arriviamo a 22 persone sul territorio di Campogagliano. Non sono sempre le stesse, girano a volte anche per opportunità di diciamo così di collocazioni, trovano magari un tirocinio formativo a Carpi, quindi vengono sposati su Carpi oppure vengono sposati su Modena. Dipende un po' dal progetto che la cooperativa Kaleidos mette in campo per loro. Quindi sull'Unione le presenze al 16 novembre 2016 sono di 57 migranti. In questo caso le provenienze dei migranti sono Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Senegal e Nigeria. Il finanziamento dell'accoglienza è garantito dal Ministero dell'Interno. Anche qua, sia per quanto riguarda lo SPRAR che quanto riguarda Mare Nostrum, le polemiche che si sono viste sui giornali rispetto a una mancata erogazione da parte del Ministero alla cooperativa Kaleidos sono rientrate. In Unione Terre d'Argine la consulta dell'integrazione ci ha interpellato in merito Noi abbiamo degli appuntamenti fissi quasi settimanali con la consulta e ci ha interpellato in merito a delle notizie che erano uscite sulla stampa sul fatto che le persone accolte non fossero nelle condizioni di avere cibo. In realtà sull'Unione Terre d'Argine questa cosa non si è verificata, tutti i servizi sono stati mantenuti regolarmente, quindi non abbiamo questo caso. L'Unione Terre d'Argine ha aderito al protocollo d'intesa per la realizzazione dei percorsi di accesso al volontariato rivolti a persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale tra Prefettura di Modena, Comune di Modena, Associazione Servizi per il Volontariato di Modena e il Forum Provinciale del Terzo Settore. In merito alle attività di volontariato, tirocinio, formazione svolto dai beneficiari, per brevità vi cito solo le associazioni a cui sono stati inviati. Proloco di Campogagliano, Polisportiva di Albareto, Parrocchia di Quartirolo, Porta Aperta e Recuperandia, Fondazione di Fossoli, Raccolta Alimentare di Carpi, Nazareno Work, Macè, Ludoteca Carpi, Gruppo Ambiente di Campogagliano, CGL Carpi e Provincia, corsi di alfabetizzazione informatica e corsi di alfabetizzazione su tutti i territori dell'Unione che gestiscono le associazioni di volontariato. Due beneficiari hanno frequentato il corso da alimentarista presso l'USL di Modena e un beneficiario sta frequentando il corso da somministratore alimenti presso ISCOM. Si sottolinea che per ogni volontario attivato si studia in accordo con l'ente le modalità più adatte per dotare beneficiario di tutte le conoscenze e dispositivi in materia di sicurezza sul lavoro, non solo per soddisfare i requisiti previsti dalla legge, ma anche per veicolare una cultura della sicurezza e della legalità in materia di lavoro. L'ente appaltante ha già realizzato diversi corsi base sulla sicurezza e ha provveduto in molti casi ad acquistare dispositivi di sicurezza per i beneficiari. I beneficiari accolti su Carpi e Campogagliano partecipano normalmente ad attività su tutto il territorio provinciale, nell'ottica di espandere le possibilità di integrazione e ricerca di lavoro. Nello specifico, da giugno 2016 ad ora, un beneficiario ha effettuato un tirocinio formativo nell'azienda Centofiori di Magreta, un beneficiario ha lavorato mezzo voucher per 6 mesi presso Dispensa Emilia, un beneficiario ha effettuato un tirocinio formativo presso la società Amodo Bio presso il mercato Abbinelli di Modena. La Croce Blu poi ha visto un beneficiario del progetto da marzo 2015 svolgere attività di pulizia e manutenzione ai mezzi, la Polisportiva di Albareto, l'Associazione Voice Off e Porta Aperta di Modena. Il riscontro finora ottenuto da tutti i soggetti coinvolti è positivo e soddisfacente, prova ne è la continua attivazione di nuove opportunità di volontariato e la firma di numerosi protocolli volti a formalizzare rapporti nati informalmente, con uno sguardo quindi rivolto a future collaborazioni stabili e fruttuose. La gestione quotidiana dei ragazzi è affidata agli educatori della cooperativa Kaleidos, che supportano i ragazzi ospitati negli adempimenti burocratici e legali, per quanto attiene al loro status di rifugiato, e li accompagnano nell'inserimento sociale, che si esplica anche in percorsi di volontariato o di inserimento lavorativo attraverso il collegamento con l'associazione di volontariato delle singole realtà territoriali. Non si può però prescindere dalla volontà dei ragazzi e delle associazioni in questione di intraprendere tale percorso. Per quanto riguarda invece la presenza di clandestini, non è compito del servizio sociale mappare tale situazione, né ci è dato sapere quanti sono né dove sono ospitati. Per quanto attiene ai servizi del Comune Unione, la Polizia Municipale svolge azioni di controllo o di contrasto dell'immigrazione irregolare. Nel 2016, così come negli anni passati, insieme ad altre forze dell'ordine sono stati effettuati controlli in casolari abbandonati, dove si sospettava la presenza di immigrati irregolari. In questi casi la Polizia Municipale si è occupata degli adempimenti amministrativi e che riguardavano l'edilizia e le altre forze dell'ordine di quelle attinenti alla segnalazione e al trattenimento. L'azione di contrasto all'immigrazione irregolare viene poi effettuata per tutto l'anno con controlli svolti insieme al nucleo antidegrado, soprattutto nei giorni di mercato e con controlli davanti ai supermercati. In queste occasioni sono state fermate, controllate, fotosegnalate varie persone di origine straniera. Altri tipi di controlli vengono effettuati dai carabinieri o dalla Polizia di Stato nell'ambito di controlli che però non vengono ovviamente disposti dal Comune e di cui non abbiamo neanche traccia, nel senso che non dipendono da noi e non ci vengono segnalati. Nel caso in cui vengano trovate persone maggiorenni, la segnalazione e gli adempimenti seguenti rimangono in capo alle forze dell'ordine, non passano dal Comune di Campogagliano. Nel caso in cui invece vengano trovate persone minorenni, il comune e in maniera particolare i servizi sociali entrano in campo. In quel caso il sindaco ne assume la tutela e viene portato il ragazzo o la ragazza trovata viene portato in una comunità per minori adeguata, che non è detto che debba essere sul distretto, può anche essere fuori distretto, fuori regione, questo non interessa, l'importante è che venga messo in una comunità per minori. Dato il costo di queste comunità e l'imprevedibilità dei minori stranieri non accompagnati, in Unione Terre d'Argine si è predisposto un fondo comune a cui i comuni contribuiscono in base ad un criterio oggettivo, che è la percentuale di popolazione sotto i 18 anni, ciò che normalmente nel piano di zona, ha spiegato anche la dottoressa Papotti l'altra volta, vedete come... Vabbè, per noi nel nostro bilancio trasferimento all'Unione, però in Unione tutto quello che attiene i minori, i minori stranieri non accompagnati, come i minori che vengono allontanati dalle famiglie, siccome una comunità costa dai 94 ai 130 euro al giorno e un paio di minori metterebbero seriamente in pericolo il bilancio dell'ente, si è deciso in maniera solidaristica, dopo quello che è successo a Novi, di predisporre questo fondo, in maniera tale da avere una spesa controllata e insomma che non succedano sorprese. Ai fini anagrafici poi l'anagrafe svolge mensilmente il controllo dei residenti con il permesso di soggiorno scaduto. Mensilmente viene segnalato nella questura l'elenco delle persone che non hanno provveduto a fornire il rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre solo per gli stranieri si comunica a polizia e carabinieri la cessione di fabbricato, cosa che invece non avviene per gli italiani. Non si evidenziano particolari criticità di convivenza con i profughi ospitati sul nostro comune. La popolazione si è fin da subito dimostrata accogliente nei confronti di questi ragazzi. Non si sono manifestati episodi di intolleranza o problemi di convivenza negli appartamenti in cui alloggia. Confidiamo che il clima di collaborazione e integrazione messo in atto dalla collettività continui.
Consigliere Mazzacurati.
Sono la risposta è stata molto esaustiva, quindi penso che abbia risposto a tutti i punti che avevo sottolineato. Una piccola sottolineatura che il governo Berlusconi ha gestito l'immigrazione e un'emergenza, mentre il governo attuale ha legalizzato l'invasione. Quindi questa era solo una nota che, visto che ci ha tenuto a precisarla all'inizio, ci tengo a precisarla alla fine.
Bene, abbiamo finito. Grazie, buonasera.